Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Nuova guerra in Medio Oriente con gli attacchi sull'Iran di Stati Uniti e Israele e l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Confermata in serata da Donald Trump la morte dell'Ayatollah, anima della rivoluzione islamica del 1979. Intanto Teheran ha risposto agli attacchi bombardando Israele e una quindicina di paesi del Golfo Persico, sbarrato anche lo stretto di Hormuz che vede transitare un quinto del petrolio mondiale. In reginotte anche l'operazione internazionale antidroga che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due uomini in Mesolcina. E per lo sport, serata nera per le ticinesi dell'hockey, Lugano battuto in casa dal Losanna, Ambri Piotta sconfitto a Zugo e ormai con un piede e mezzo nel play-out. Un'edizione del radiogiornale in gran parte dedicata all'operazione militare israelo-americana scattata ieri mattina per rovesciare il regime iraniano degli Ayatollah e uccidere il nemico numero uno di Israele, la guida suprema iraniana Ali Khamenei. La conferma della sua morte, rimbalzata dapprima sui media israeliani, è arrivata poco prima delle 23 ora svizzera dalla Casa Bianca. E allora partiamo proprio da Washington, dove ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Sì, la notizia della morte di Ali Khamenei, che ricordo era al potere ininterrottamente dal 1989, era stata anticipata da funzionari del governo israeliano, ma poi è arrivata la conferma direttamente da parte del presidente statunitense con un post sulla sua piattaforma Social Truth. Annunciando la morte della guida suprema iraniana, Trump ha definito Khamenei una delle persone più malvagie della storia e la sua uccisione un atto di giustizia per tutti i crimini perpetrati da lui e dalla sua banda di sanguinari criminali, cito testualmente le parole del presidente statunitense. Donald Trump, che ha scelto di restare nella sua villa di Mar-a-Lago in Florida piuttosto che seguire l'attacco dalla Situation Room della Casa Bianca, ha quindi reiterato l'esortazione fatta già ieri notte nel suo videomessaggio agli iraniani di riprendersi il loro paese. Ma ovviamente questa è una cosa più facile da dire o da scrivere che da fare. Visto che per ora è impossibile valutare quanto rimanga del regime degli Ayatollah, così come troppo presto per capire come reagiranno i temutissimi apparati di sicurezza del regime. Senza una vera e propria occupazione del paese, il rischio di un Iran che sprofonda nel caos o nelle lotte tra fazioni per il potere è elevatissimo. Così come è tutta da valutare la reazione dei gruppi armati affiliati al regime di Teheran, come Hezbollah in Libano. Infine, Trump ha definito gli attacchi militari compiuti in coordinazione con Israele un grande successo e ha assicurato che i bombardamenti mirati andranno avanti per almeno una settimana o fino a quando sarà necessario.
E la morte dell'Ayatollah Khamenei, peraltro non confermata dall'Iran, rientra nel più ampio obiettivo di Washington e Tel Aviv di rovesciare il regime di Teheran. Con quali possibilità di successo? Ebbene, lo sentiamo dalle parole del giornalista iraniano esperto di geopolitica Nima Baeli.
Qualora si volesse decapitare il regime, si dovrebbe andare avanti con una campagna che vada a colpire quantomeno un migliaio di altissimi livelli militari e civili. Sarebbe un qualcosa di molto complesso. In più poi sarebbe da capire quale sarebbe la situazione del giorno dopo, se ci potrebbe essere un'alternativa che possa gestire il crollo del regime o se, come è successo in molti paesi circostanti, un indebolimento della capacità militare del regime potrebbe portare a una situazione di anarchia generale con i vari movimenti redentisti che potrebbero cercare di sollevare il capo.
Nima Baeli, intervenuto nell'ultima edizione di 6 di sera, disponibile sul nostro sito rsi.ch. Torniamo invece alla cronaca degli attacchi sull'Iran avviati congiuntamente da Stati Uniti e Israele, perché sono centinaia da ieri mattina i raid compiuti su Teheran e altre grandi città iraniane. Gli stessi media iraniani che citano la Mezzaluna Rossa hanno fornito in serata un bilancio di almeno 200 morti e circa 750 feriti. Il regime di Teheran, che non è rimasto a guardare, ha risposto bombardando vari paesi del Golfo, una quindicina, alleati degli Stati Uniti o anche perché ospitano basi militari americane. Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e naturalmente Israele. Nel centro di Tel Aviv uno di questi attacchi ha provocato un morto e una ventina di feriti, ci ha riferito l'inviato RSI Emiliano Boss. In mattinata un missile iraniano aveva centrato anche un palazzo nella città di Haifa, nel nord dello Stato ebraico. Col prossimo contributo restiamo proprio in Israele per vedere come hanno reagito i media locali a questo nuovo fronte di guerra. Lo facciamo col nostro collaboratore Michele Giorgio.
Inizialmente questa mattina i media israeliani hanno cercato di dare rilievo al colpo a sorpresa che Israele insieme agli Stati Uniti ha inferto all'Iran. Si parla ad esempio della più ampia operazione aerea mai messa in campo da Israele in tutta la sua storia, 200 aerei che hanno colpito contemporaneamente o quasi 500 obiettivi, e naturalmente i giornali hanno anche riferito di questa organizzazione capillare che è andata avanti per mesi, del coordinamento con gli Stati Uniti che è stato totale. Però adesso vengono le analisi. Alcuni analisti israeliani mettono in rilievo che sicuramente il premier Netanyahu e il presidente Donald Trump hanno degli obiettivi molto ambiziosi, forse troppo ambiziosi, cioè quello di rovesciare il regime iraniano, cosa che non sarà affatto facile, sottolineano un po' tutti, perché l'Iran è un paese ben strutturato, soprattutto ai vertici del potere, ben organizzato nella sua struttura di regime, per cui probabilmente questo sarà un conflitto che, se davvero Netanyahu e Trump hanno l'intenzione di provocare un cambiamento di regime, andrà avanti molto a lungo.
Sul fronte diplomatico, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha lanciato l'allarme per un possibile allargamento del conflitto, parlando anche di grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. E a esprimere preoccupazione c'è anche la Svizzera, con una nota diffusa in giornata dal Dipartimento federale degli affari esteri. Vi si legge che Berna chiede il pieno rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario. Per l'attualità dall'interno, il Partito Socialista Svizzero, riunito in assemblea a Bienne, ha approvato un documento programmatico per un mercato immobiliare definito al servizio delle persone. Il PS vuole contrastare gli aumenti incontrollati delle pigioni e favorire un mercato degli alloggi senza scopo di lucro. Il documento accompagna una raccolta firme già in corso per un'iniziativa popolare che intende arginare i profitti delle grandi società immobiliari. Vivevano a Roveredo in Mesolcina due delle persone arrestate lunedì nel corso di un'operazione internazionale antidroga scattata in Francia, Italia e appunto in Svizzera. La redazione del quotidiano RSI ha appreso che tra gli arrestati figurano un 52enne e il figlio 24enne, entrambi stranieri con permesso B. Il primo si era trasferito in Mesolcina nel 2021 dopo che le autorità ticinesi gli avevano negato il permesso di dimora proprio a causa dei suoi precedenti penali che lui aveva nascosto. Al centro dell'inchiesta figura un traffico internazionale di cocaina gestito dalla Camorra e dall'Andrangheta. Ancora per l'attualità regionale, grande successo a Comano per la giornata di porte aperte agli studi radio e TV della RSI. Diverse centinaia di persone hanno potuto scoprire con entusiasmo come vengono prodotte le nostre trasmissioni, accompagnate da volti e voci note della nostra azienda. Eccoci alla pagina sportiva e allora sentiamo Omar Gargantini.
Sì, è stata una serata nera per le ticinesi dell'hockey, entrambe sconfitte. Il Lugano in casa della Losanna per 4-1, con i bianconeri che vedono quindi rimesso in dubbio un posto tra le prime quattro, l'Ambria Zugo pure per 4-1 e complice il colpaccio del Kloten contro la capolista Davos, 2-0 nei Grigioni. Adesso il play-out è davvero vicinissimo per i bianco-blu. Sulle altre piste solo vittorie esterne: Berna-Biena 2-3, Lagnaura-Persville 3-4, Zurigo-Ginevra 2-3. Veniamo alle voci, le voci dei protagonisti, iniziando in casa Lugano da Alessio Bertaggia.
Beh, credo che loro siano arrivati più pronti di noi. Non abbiamo mostrato un'ottima prestazione, come hai detto te. Difficile spiegarsela in questo momento. Cercheremo di valutare un po' quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto per cercare delle soluzioni in spogliatoio.
Sull'ennesimo KO stagionale dell'Ambrì sentiamo invece il capitano Daniele Grassi.
Soprattutto nel primo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo le nostre occasioni, ma non riusciamo a avere quel guizzo in più lì davanti, e nel secondo tempo devo dire che loro ci hanno messo un pochettino più sotto pressione, lì abbiamo fatto più fatica. Poi nel terzo abbiamo provato a tornare, siamo stati compatti, penso. Peccato per il loro terzo gol, probabilmente se fu un'occasione nostra segniamo, non c'è niente da dire. È andata così, non abbiamo trovato la via per vincere, quindi il risultato è poi la conseguenza.
La nuova classifica vede il Davos ovviamente comunque sempre leader con 108 punti, il Friburgo stasera riposa il secondo con 94, poi Zurigo e Lugano 85, ma Ginevra salito a 82 e pure Losanna a 81, più vicini quando mancano tre giornate alla fine della regular season. Sul fondo il Bien ha agganciato il Lagnau al decimo posto, il Kloten ha fatto un passo quasi decisivo verso le vacanze anticipate portandosi a 61, l'Ambrì è sempre più penultimo infatti a 54. Il calcio ora, da primo quello di Super League con il leader Biedertun che ha vinto ancora e fanno 9 di fila, battuto 2-1 il Lucerna, rimane a meno 14 il San Gallo secondo che con lo stesso risultato ha superato il Winterthur in rimonta proprio allo scadere. Nell'altro anticipo Servetta Sion si sono invece lasciati sullo 0-0. Domani Lugano terza forza del torneo sarà di scena a Zurigo contro il Grasshopper. In Challenge League si aggrava la posizione del Bellinzona, sempre più ultimo dopo l'1-0 in trasferta dell'Étoile Carouge a Losanna contro lo Stade Granata, ora addirittura a 8 lunghezze dalla zona salvezza. In Serie A pronostici rispettati nelle tre partite di giornata, vittorie infatti in ordine cronologico per il Como sul Lecce, per il Napoli a Verona e per la capolista Inter in casa contro il Genoa. Grande risultato per Ayla del Ponte, siamo passati all'Atletica, la ticinese correndo i 60 metri in 7:15, battuta solo dalla Pointe ai campionati svizzeri di San Gallo, si è infatti qualificata per i prossimi mondiali. Nello sci straordinaria tripletta in campo maschile per la Svizzera, Odermatt, Monnet e Roggentin sul podio del super gigante di Garmisch, conferma ad alto livello tra le donne per Corinna Sutter, terza nell'altro super G di giornata, quello di Soldeu, vinto dalla tedesca Eicher. Nella pallavolo è finita dopo gara 2 dei quarti di finale l'avventura del volley e Lugano battuto di nuovo dal Düdingen. Chiusura con la moto mondiale col successo dello spagnolo Acosta nella prova sprint del Gran Premio di Thailandia che ha inaugurato la stagione 2026.
Domenica 1 marzo le previsioni di meteo svizzera, a sud delle Alpi giornata nuvolosa con deboli rovesci sparsi, limite delle nevicate attorno ai 1500 metri. Nel resto della Svizzera inizialmente coperto e ultime precipitazioni in seguito schiarite a partire dalla Romandia. Temperatura massima per tutto il paese sui 12 gradi. E termina qui RG Notte, ma l'informazione torna su Rete 1 allo scoccare di ogni ora e sempre in diretta con altri aggiornamenti sul nuovo conflitto in corso in Medio Oriente. Grazie per l'attenzione e buonanotte.